Cara Nanda, sì, purtroppo Jack è morto. Sono andato al funerale a Lowell. Jack si è bevuto un buco nello stomaco. Ho portato anch'io sulle spalle la bara. Messa solenne, lacrime. Questo messaggio di Ginsberg le annunciava la morte di Jack Kerouac il 21 ottobre del 1969. Nanda e Sotsas erano appena rientrati dal Giappone con una tappa a New York che in quell'ottobre era paralizzata dai dimostranti che imploravano la fine della guerra in Vietnam, che proprio nel 69 contava il picco di 500.000 di soldati americani mandati a combattere. Per strada c'erano fiumi di giovani con le dita a V in segno di vittoria, Hare Krishna, discepoli di Marcuse, Bertrand Russell, il comitato del Greenwich Village, il fronte di liberazione dei gay, barbe castriste, ragazze col poncio, pantere nere, Shirley MacLaine che introduceva il discorso del sindaco di New York che aveva voluto a mezz'asta tutte le bandiere della città. E poi giornate e giornate di discussioni interminabili e molte vertevano sul processo di Chicago per i terribili moti del 68 durante i quali la polizia aveva fatto arrestare 628 contestatori e il processo durò mesi in base alla nuova legge federale antirivolta che era stata emanata dopo le sommosse razziali a seguito dell'assassinio di Martin Luther King. Ginsberg, nel suo Testimonianza a Chicago, documentò ogni dettaglio del processo, compresa l'ingiuria con cui il pubblico ministero Thomas Foran lo congedò. Goddamned faggot, dannato frocio. 13 maggio 1971 Nanda conosce Fabrizio De André, che era andato a casa sua con il suo manager per il disco ispirato all'antologia di Spoon River, Non al denaro, non all'amore, né al cielo, e Nanda già lo idolatrava. Fabrizio era bellissimo, reso ancora più affascinante da una timidezza di quelle che hanno solo di rado i geni. Quando, decenni dopo, Fabrizio raccolse in 4 volumi le sue canzoni, pubblicò l'intervista che Nanda gli fece e aggiunse: «Ti sei dimenticata di rivolgermi una domanda. Chi è Fernanda Pivano?»
E il cuore impazzì e ora no, non ricordo.
Allora ci siamo seduti lì al mio tavolo e Fabrizio mi ha detto, mentre io quasi svenivo dall'emozione, mi ha detto che voleva fare 9 canzoni di Spoon River. E lui, che ci crede o no, senza chitarra, mi ha improvvisato l'aria di una di queste canzoni. Poi l'ho accompagnato all'ascensore, vicino all'ascensore c'era la sua chitarra. Ma perché hai lasciato qui la chitarra? E lui ha risposto: avevo paura di disturbare.
Fra lunghe carezze finite sul volto.
Fernanda Pivano per tutti è una scrittrice. Per me è una ragazza di 20 anni che inizia la sua professione traducendo il libro di un libertario, mentre la società italiana ha tutt'altra tendenza. È successo tra il 37 e il 41, quando questo significava coraggio.
Ma che la baciai, per Dio sì, lo ricordo, e il mio cuore restò sulle labbra.
Fernanda Pivano considerò questa chiosa il suo personalissimo premio Nobel. Quello fu l'anno in cui la sua vita, perfettamente risolta, fu inghiottita da una sorte inimmaginabile. Il suo amatissimo Ettore Sotsas le comunica di essersi innamorato di una donna e che da quel momento avrebbero continuato la loro vita pubblica insieme, ma con una totale libertà nella vita privata. Nanda si chiude in bagno e prova a tagliarsi le vene, ma non le riesce. Allora si taglia la fede nuziale. Poi prepara la valigia più disperata della sua vita e parte per Roma. In albergo la aspettava un fascio di rose e un telegramma in cui Sotsas le diceva di amarla e di sopportare con pazienza che quella sua esperienza si consumasse. E così per altri weekend, altre rose, altri biglietti, in questo dolorosissimo esilio romano, con Nanda che sviene per strada, mentre la sua amatissima mamma, nella casa di Bogliasco, viveva persa in finestra, a fissare il passaggio degli aerei, immaginando che sua figlia fosse lì sopra. E invece la figlia stava per terra, investita da una macchina, prostrata da un'emorragia interminabile e dal fegato a pezzi. Miserie del mio corpo così bello che andava in frantumi. Bisogna essere indipendenti, bisogna imparare a fare da sé. Con queste parole Susan Sontag aveva aspramente rimproverato Nanda. Susan è stata come una meteora nella mia nuova vita, così disperatamente provinciale. In effetti, il trasferimento a Roma aveva molto frenato il suo internazionalismo e anche l'agonia del suo matrimonio con un sozza storturante nel comunicarle a giorni alterni la fine della loro storia e poi rimangiarsi tutto esattamente il giorno dopo, e questo per anni, fino alle soglie del referendum sul divorzio. 12 maggio 1974. Non credo nei miti, non credo alla propaganda e agli imperi. Nulla è immortale, fuori delle necessità e dei sogni umani.
Qualunque cosa io dica va vista alla luce dei miei 30 anni passati veramente nell'attivismo della contestazione non violenta, pacifista. Quando i popoli hanno bisogno di aiuto, il mio aiuto glielo si dà, senza poi volersi impadronire di loro, le guerre non succedono. E questo fa capire l'assurdità della guerra. La guerra è un maledetto boomerang che va e ritorna molto più violento. Non serve a niente.
La libertà è una cosa fragile e misteriosa. La si intravede a brandelli e a luccichii, come le fate morgane sulla sabbia rovente del deserto, bellissime, intoccabili. La si avvicina adagio, con ansia, con trepidazione, con passi smorzati e guardinghi. Questa libertà, se ci sarà, sarà il risultato di una trasformazione profonda e globale, di scarnificazione, di spostamenti. Sarà la libertà dal superio sociale, una libertà per la quale gli angoli d'ombra, i pesi morti, i feedback, le cose non dette, i temi soffocati per motivi politici usciranno fuori dai sepolcri imbiancati della mia adolescente natura.
Said the presidential skeleton, I won't sign the bill. Said the speaker skeleton, yes you will. Said the representative skeleton, I object. Said the Supreme Court skeleton, what do you expect?
Almeno una proposta editoriale da cui nacque C'era una volta un beat, il racconto delle sue amicizie americane, le diede una enorme felicità e Sotsas ne avrebbe curato la grafica. Del resto la coppia aveva già cooperato promuovendo la stagione beat italiana con la psichedelica rivista Pianeta Fresco. Ginsberg ne era per statuto il direttore irresponsabile, Nanda il direttore responsabile e Sotsas il direttore dei giardini, ovvero il direttore artistico. Tra il 67 e il 68 pubblicano il numero 1, 2, 3 senza periodicità fissa e autofinanziandosi. Una commozione da parte mia forse esagerata, ma spiegabile dalla generale ostilità con cui l'establishment continuava a circondarmi. E mentre io vivevo queste mie tragedie segrete, i miei amici in America il 4 luglio 1976 avevano messo sottosopra il paese perché la nazione aveva celebrato il suo bicentennial, il bicentenario. Un grande business.
Non credo che l'America sia il benessere. Certo, è molto comodo per noi avere il benessere. Quando si è provato è un veleno dal quale non ci si libera più. È un grosso veleno, come il denaro, non ci si libera da quel veleno lì, però non è la grandezza dell'America. La grandezza dell'America mi pare che sia il suo sogno, chiamiamolo sogno, il suo sogno di una democrazia libera.
Lontani gli anni 60, quando portare una camicia fatta con una bandiera americana bastava per essere arrestati e Abby Hoffman, uno degli allora giovani eroi rivoluzionari, scatenava la rivolta usando il tessuto della bandiera per soffiarsi il naso e per farsi le mutande. Ora la bandiera si vendeva a metri, nei negozi all'ingrosso e al minuto. reclamizzata come una volta si promuoveva il lamè o il nylon.
A parte i problemi del potere, nei quali io non credo, perché non credo nel potere, nessuna forma di potere, però c'è una cosa per la quale cambierà l'America, ed è che per la prima volta nella storia è stata occupata da, in qualche modo, da un intervento straniero, perché quelle due torri erano poi un gruppo di uffici, ma erano il simbolo della grandezza, dello splendore americano. Per loro è stata un'umiliazione che ha suscitato il loro senso unitario. E questa grandezza dell'unità americana si è sentita in questo caso. E adesso, certo, questa grandezza forse salverà l'America, forse, sarà questo che la salverà. La grande domanda è di vedere se c'è ancora lo spazio per un movimento pacifista come quello che alcuni di noi hanno sostenuto negli anni, questi anni passati, ma sempre con l'idea che in qualche posto ci deve essere, se no come facciamo a vivere, se non dovremmo più credere che esista la libertà.
Nanda però non si era unita ai suoi amici, era rimasta in Italia per seguire il suo controfestival di Sanremo e una sera aveva assistito al debutto di uno sconosciutissimo Roberto Benigni. Teatro vuoto, eccetto Nanda e tre ragazzi, tre evidenti disturbatori. Benigni canta una canzone oscena e uno dei tre gli lancia in piena faccia una di quelle carnevalesche riproduzioni in plastica di un escremento di mucca. Nanda era abituata a ben altre frenesie sceniche, era stata spettatrice delle performance estreme di uno dei fondatori del Wiener Aktionismus, dell'azionismo viennese, Otto Mühl, vate di una estetica della perversione, della celebrazione, insieme della più regressiva mortificazione del corpo, tesa fino a spezzare i più latenti tabù della moralità borghese.
Che cosa può essere il sacro per un uomo laico, cioè per una persona come me? Può essere un'emozione. Io mi ricordo una volta che ero nei mari del sud, dove ero? In un'isola dei mari del sud, e che alle 6 del pomeriggio hanno fatto una messa. C'erano i preti vestiti da prete, bianco ma vestiti da prete, e che hanno fatto l'elevazione con i maracas invece che col campanello. E io ho avuto proprio il senso del sacro.
Il 20 novembre del 76, mentre ero a Roma, Sozzas aveva lasciato venire nella nostra casa una sua amante per farsi aiutare a portare via i suoi vestiti. Il 2 dicembre ripartivo per Roma per il processo alla rivista Muzak, in veste di accusata per corruzione di minorenni. «Non fare mai programmi per il futuro», mi aveva detto Natalia Ginzburg con quella sua malinconia. 1978, anno terribile, morte della mamma, il mai più di Sozzas, la mia vita davvero bruciata come una candela dalle due parti. Mentre Allen Ginsberg, William Burroughs, Gregory Corso indossavano la cravatta e il gessato per insegnare all'Università di Europa, Nanda era invitata a parlare della giovane America tra illusione e realtà. Per me era abbastanza drammatico vedere il grande sogno antimaccartista d'America degli anni 50-60 inghiottito e digerito dalla gioventù di quel 1980. La gioventù americana di allora non era certo l'erede della controcultura, ma era la gioventù del neomaterialismo che la controcultura aveva cercato di trasformare. Era la gioventù dell'opulenza, era il prodotto di un momento evoluto della civiltà del consumo. Consumare non è neanche più una scoperta, ma la forma stessa della vita. Cos'era avvenuto della generazione che Rubin e Hoffman il 31 dicembre del 67 avevano battezzato come IPPI, acronimo di Youth International Party, Partito Internazionale della Gioventù? Ora, in questi primi anni Ottanta, questi due protagonisti della scena maoista e castrista si erano riposizionati come leader di nuovi flussi e nuove parole d'ordine che ammiccavano ai valori economici demonizzati nel ventennio precedente. E sempre Rubin e Hoffman erano diventati portavoce del nuovo gruppo, nato intorno al 1983 col nome di YUPI, Young Urban Professional, giovani professionisti urbani, guadagno, vita raffinata, individualismo sfrenato. Il loro ideale letterario era Woody Allen. D'altra parte, si chiede Nanda, come non essere indulgenti con una generazione che ha assistito a 3 assassini politici, alle sommosse dei neri, alle stragi nei campus, alla guerra in Vietnam e allo scandalo del Watergate. Era l'American Psycho. Era l'America degli anni Ottanta, del cinismo, della moralità, dello status, della superficie, dell'edonismo reganiano, della cocaina, del crack e dell'ecstasy. E in tutto questo Nanda veniva invitata a Canale 5 a parlare del romanzo film Uccelli di rovo. Era lontana, lontanissima, la sua cara bohème.
C'è la sbronza da vino che ha un'aria paesana, quella da whisky che ha un'aria internazionale e che evoca grandi fatti ed epoche memorabili, come quella del proibizionismo. Dall'America che rovinava i pittori, che rovinava i pittori e i poeti dell'Ottocento, al whisky che ha una parte determinante nella moderna letteratura. Una testimonianza autorevole su alcuni campioni della narrativa americana è quella di Fernanda Pivano, amica e traduttrice di parecchi classici del romanzo e del doppio scotch. Da Fitzgerald a Hemingway, a Faulkner, a Kerouac.
C'è tutta un'aneddotica naturalmente su questi grandi scrittori che si ubriacavano, non so, l'aneddotica di Hemingway che beveva Valpolicella la notte, poi invece beveva Gordon Gin, avevo imparato a riconoscere l'odore a forza di sentirlo questo Gordon Gin. A un certo punto i medici lo hanno convinto che lo champagne non contiene alcol, e siccome era a dieta lui beveva champagne, beveva decine di bottiglie di champagne dicendo che tanto non conteneva alcol, sicché non gli poteva fare male. Faulkner, che era un gentiluomo sudista, aveva la predilezione del bourbon. Allora quando è venuto a Milano e l'ho trovato seduto in una mattinata gelida sulla terrazza dell'albergo, su una seggiola di vimini, serio, così con le mani incrociate sul grembo, cioè, sto male, sto molto male, mi ha detto, Dio santo, che cos'hai, cosa è successo? Dice, come se avessi mangiato del vetro tritato, poi del bicarbonato, gli ho detto, no, adesso bevo un po' di bourbon, mi ha detto, e il bourbon è per lui la cura che salvava da tutte le malattie. E infatti, quando l'ho accompagnato alla stazione, mentre lui partiva per la Germania, lui aveva uno zaino. Gli ho chiesto che cosa teneva in quello zaino, lui mi ha guardato e mi ha detto bourbon of course, bourbon naturalmente.
Scrivo da ubriaco, poi riscrivo le stesse cose quando non sono ubriaco, poi le rimetto a posto da ubriaco. Con queste parole Charles Bukowski aveva esordito nel registratorino che Nanda gli teneva accostato nell'intervista che gli fece nella sua villetta a San Pedro vicino Malibu. Sono un ragazzo di casa, voglio soltanto girare per casa, levarmi le scarpe, sdraiarmi sul letto, guardare il soffitto e grattarmi le ascelle. Non voglio far saltare un ponte o cambiare il governo, non posso sopportare di fare come tutti gli altri e lo faccio in modo diverso, io dormo in modo diverso dagli altri. Il problema del nucleare? Non sto sveglio la notte a pensarci, anzi non ci penso affatto. Io penso a chi vincerà la seconda corsa martedì. Non mi importa niente della distruzione della razza umana. E così via fino alle 9:30 di sera per 3 ore di intervista, dopodiché era chiaro che Bukowski aveva voglia di salire nella sua stanza e scrivere. Non era ancora del tutto ubriaco e si comportava invece da gentiluomo del sud, aveva già detto le sue gradassate all'astemia Nanda che sorseggiava il suo succo di frutta al mirtillo rosso, poi le aveva baciato la mano e alla porta si era inchinato su una siepe per raccoglierle una rosa. Write something nice. Quel 25 agosto ero partita da quella mia prima visita a Bukowski con un carico di emozioni indimenticabili, ammirata per il suo coraggio e per la lealtà con se stesso. Un genio.
Qui invece muore la carne. E il peccato è forse nostalgia.
1984, una trasferta a Caprese col premio Nobel Saul Bellow, a Milano con Jay McKierney, a New York con Paul Auster, Patricia Highsmith, lunghissime passeggiate col caro amico Don DeLillo, a Mantova con Erika Jong, a Sanremo con Mikhail Gorbachev, a Milano con David Foster Wallace. Mentre il mondo del cantautorato italiano, dai più giovani emergenti agli astri più consacrati, diventava sempre più invasivo nella vita di Nanda. Un pomeriggio nella sua casa romana con Raymond Carver, che in quel momento era all'apice di un successo clamoroso, quel suo stile scabro, parco, immediato. Non taglio solo fino all'osso, taglio fino al midollo. Quel 23 aprile che Raymond Carver mise piede nella casa romana di Nanda a Via della Lungara, era appena uscito dalla schiavitù dell'alcol e Nanda, trepidante, gli imbandì una tavolata di analcolici. Lui scelse il tè, ma non lo beve. Gli anni Ottanta si chiudono con l'incontro con Berlusconi al Castello Sforzesco di Milano per ricevere anche lui l'Ambrogino d'Oro, in un'Italia che già aveva perso Pierpaolo Pasolini, Leonardo Sciascia, Italo Calvino, Primo Levi, Alberto Moravia. Di lì a poco, nel pieno di Mani Pulite, sul fronte opposto, a casa di Antonio Spataro, futuro capo della magistratura italiana, incontrerà la star Antonino Di Pietro. L'aveva salutato come il nostro eroe selvaggio del West, dicendogli che le ricordava John Wayne. 5 febbraio 1992, pomeriggio, fatto la colonscopia, diagnosi inequivocabile, tumore maligno al retto, disperazione. Ospedale San Raffaele, stanza 658, 26 febbraio, ore 11:35, giorno fatale dell'operazione, resezione intestinale. Al risveglio, l'oncologo Valerio Di Carlo mi teneva la mano, va tutto bene. Altri pezzi di vita e di cuore che se ne andavano dopo il divorzio da Sozzas, un altro divorzio la attendeva e nei suoi diari lo intitola «Umiliata da Ginsberg». Su richiesta di Luca Formenton della Mondadori si era spesa Nanda con Allen Ginsberg affinché riprendesse i rapporti con la casa editrice, il cui direttore letterario aveva offeso Allen cancellandolo dal catalogo senza neppure avvertirlo. E dopo mesi di trattative l'incontro era andato in porto, però in una trasferta milanese Ginsberg era andato ospite a casa di Formenton e non di Nanda, che lo ospitava da decenni. Una sera a una festa Allen aveva detto a Nanda che doveva rifare, doveva aggiornare la traduzione del suo poema Urlo. Sbalordita, Nanda gli chiese se per caso lui avesse aggiornato il suo poema. Ovviamente no, gli rispose Allen senza neanche riuscire a guardarla in faccia, mentre Formenton, presente alla scena, faceva finta di fissare il vuoto. Non so con quali parole descrivere il dolore e l'umiliazione che mi hanno devastata in quel momento. Un tranello che venne alla luce quando vidi che la traduzione era stata rivista da un amico troppo intimo di Formenton. Quando Gregory Corso chiese ad Allen cosa gli fosse saltato in mente per farmi soffrire così, gli rispose «It's just an homosexual operation». Mezz'ora prima di entrare in coma, quando al suo capezzale c'erano una trentina di monaci buddisti e Gregory Corso e Patti Smith seduti l'uno sull'altra sulla stessa sedia, Allen Ginsberg mi aveva telefonato per chiedermi perdono. Quando sono andata a salutare la sua lapide al St. Mark's di New York, ho detto ad alta voce: da buddista a buddista ti perdono. Questa è una delle storie più drammatiche della mia vita. 2004, viaggio in America, nella New York decapitata delle Torri Gemelle. Dopo un pranzo in un ristorantino giapponese di Soho, in compagnia di Lou Reed e della sua cagnolina Lola, Nanda torna in albergo e si sente male. All'ospedale St. Luke Roosevelt, pochi giorni dopo, senza valigie e col solo impermeabile, la raggiunge il suo angelo custode, il dottor Di Carlo. Immediato rientro a Milano, ricovero a San Raffaele. Questo fu l'ultimo viaggio di Nanda, della Nanda sempre, comunque, ostinatamente adolescente, nella sua crudelissima America. Non ho mai voluto accettare le malattie dell'età, ne ho le scatole piene di dover prendere tutte queste pastiglie che i medici mi prescrivono. Ho sempre cercato di vivere di passioni e tutto questo mi riporta solo alla disperazione dei miei anni, ahimè. È difficile trovare il coraggio quando si sono superati i 90 anni, quando ti guardi intorno e ti senti perdente e sconfitta per aver lavorato tutta la vita scrivendo esclusivamente in onore e in amore della non violenza e vedere il pianeta cosparso di sangue. A questi ragazzi di 18 anni che mi mandano le loro poesie, i loro racconti, i loro auguri e mi chiedono suggerimenti su come fare a superare le tragedie della vita, non so cosa rispondere. E allora dico di sperare, di battersi per vivere in un mondo senza guerre. Forse è questo il segreto per riuscire a sopravvivere anche a quest'età. Forse è questo il segreto del vecchio suonatore Jones della Spoon River, caro alla mia giovinezza, che giocò con la vita per tutti i 90 anni.